Un saluto sereno e disteso a tutti gli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Stella FM da Luca Rizzato. È un grande piacere ritrovarlo. Lui non è solamente un validissimo giornalista, è molto competente, appassionato, uno scrittore, per anni corrispondente capo della RAI a Londra, esperto della Royal Family, da Lecce, Antonio Caprarica. Antonio, ben ritrovato e grazie.
Da Lecce, non più da Londra ormai, no. Grazie, ben ritrovati anche agli ascoltatori. Sì, è un destino un po' strano. Io ci ho anche scherzato una volta su questa faccenda. Credo di essere stato il primo corrispondente della RAI di origine salentina ricevuto alla mensa di Sua Maestà, quindi effettivamente le mie radici salentine, forse, chissà, mi hanno avvicinato di più al popolo oltre Manica. Dopotutto noi salentini e gli inglesi abbiamo tutti e due un canale, e quindi siamo nati sulle sponde di quel canale.
Carlo III, Il destino della corona, il tuo ultimo volume per Sperling & Kupfer, racconta la vita di Carlo, prima principe, ora re, facendone anche una proiezione futura. Il destino della corona è in buone mani, passando dalla mamma Elisabetta, una sorta di divinità immortale, al figlio Carlo, molto passatista.
La difficoltà naturalmente sta proprio in quello che ricordavi, cioè nello status, diciamo, semidivino di Elisabetta II, che è stata effettivamente come si dice in modo un po' banale forse, ma autentico, una icona globale, come è inevitabile che accada per una figura pubblica che era stata 70 anni sul palcoscenico internazionale. Alla fine Elisabetta era diventata davvero il simbolo dell'Inghilterra. Vedevi Elisabetta e pensavi Londra, pensavi Inghilterra, la tradizione, l'impero, le tazze da tè e tutto il resto. E naturalmente questo genere di immagine è precluso a Carlo, no? Carlo, che è un po' più vecchio di me, ha 3 anni più di me, è condannato dall'anagrafe e non potrà mai altro che 70 anni. Speriamo che siano 7 o 2 volte 7 o 3 volte 7, però è chiaro che naturalmente non può contare sulla durata per lasciare un segno nella storia inglese. Però è un uomo, lo definivi passatista, in realtà Carlo è veramente una specie di Giano Bifronte, perché è vero che soprattutto sul piano privato è passatista, nel senso che è molto legato ad atteggiamenti che sono un po' quelli dei principi di 200 anni fa, insomma, ecco, abituato a essere servito, riverito, trattato come un'altezza reale. Vorrei anche vedere onestamente quale essere umano trattato in questo modo un po' non perde la trebisonda. Ma invece sul piano, come dire, politico e sociale, è un uomo che ha una sensibilità certe volte acutamente contemporanea. Ecco, non bisogna mai dimenticare che è stato l'esempio tra quanti hanno avvertito per tempo e lanciato per tempo l'allarme sul deterioramento delle condizioni ambientali del pianeta. Quindi da questo punto di vista, oppure sulla tutela del nostro patrimonio artistico, delle città storiche, no? L'invito a mettere giù le mani dai centri storici a certi architetti, a certe archistar che invece avrebbero volentieri fatto piazza pulita della meravigliosa Londra georgiana per tirarci su torri di vetro cemento, così come anche su altri piani, la salute, il rapporto con le piante, il bando alla battaglia contro gli organismi geneticamente modificati. Voglio dire, c'è un Carlo che ha davvero, ecco, un'attenzione agli ultimi, quella che noi chiamiamo attività benefica o filantropica, però in realtà è stata un'attività che ha avuto un impatto sociale molto vasto, perché quando tu hai un'organizzazione che come la sua Prince Trust ha aiutato quasi 1 milione di giovani con pochi mezzi a costruirsi un futuro, un lavoro, un'attività, beh, insomma, allora dopo tutto non è tanto passatista questo principe.
Principe ribelle, laureato in piccione perché amava ficcare il naso in questioni che non lo riguardavano, fedigrafo, povero Carlo è un po' l'aggettivo che più spesso si è sentito ripetere in questi 70 anni di lunga attesa prima di diventare sovrano, un'infanzia di bambino insicuro, timido, bullizzato dal padre, una specie di gendarme, trascurato dalla madre perché aveva cose evidentemente più urgenti di cui occuparsi. Tutti questi ingredienti, tranne la comprensione della regina madre, quindi della nonna, hanno inevitabilmente influito sulla sua formazione.
Sì, è vero, due persone anziane, oltre alla regina madre, naturalmente Dickie Mountbatten, il famoso zio Dickie, quello che a un certo punto diventa, come lui scriveva una lettera, il suo nonno adottivo. Cioè, sono due figure anziane che un po' spiegano anche perché Carlo ha sempre avuto la tendenza a circondarsi di amicizie anche molto più in età di quanto fosse lui. E anche questo suo atteggiamento, certamente più maturo, più posato, più riflessivo di molti giovani a lui contemporanei. anziani. Però queste figure più anziane sono state le uniche che gli hanno dato ciò che effettivamente nella sua famiglia più stretta d'origine gli è mancato: sostegno, comprensione, affetto. Ecco, e questa è anche la chiave per capire il legame cruciale, fondamentale della sua esistenza, che è quello con Camilla. Camilla, donna matura, anche lei, è una donna che per tutta la vita non gli ha mai fatto mancare la spalla su cui certe volte compiangersi, su cui certe volte piangere, o comunque con la quale misurarsi, confrontarsi, riflettere. Insomma, è sempre stata la compagna di cui aveva bisogno. Camilla è anche l'unica, probabilmente, in tutto il giro del mondo attorno a Carlo, l'unica che ha la capacità di riportarlo coi piedi per terra, perché ogni tanto Carlo effettivamente cede alle lusinghe o alle sirene della pomposità, si ricorda di chi è, si ricorda di essere il 40° sovrano d'Inghilterra, il discendente di una teoria di re, di Guglielmo il Conquistatore, di una dinastia, insomma è una roba che può far girare la testa a tante persone, ogni tanto gira anche a lui, è l'unica che lo riporta coi piedi per terra, e Camilla gli dice: vabbè, smettila adesso, portami un gin and tonic, e lo rimette a posto.
Ha saputo aspettare, preparandosi 70 anni il suo turno per godere finalmente il suo momento, perché insomma amato ma anche odiato dai sudditi, soprattutto quelli più giovani, dalla stampa a fasi alterne, con picchi di popolarità ma anche momenti di grande ostilità e discredito, insomma un percorso certamente non privo di insidie.
No, c'è stato un momento in cui sembrava davvero che il trono si fosse allontanato. Ci sono stati due momenti particolarmente pericolosi: uno naturalmente subito dopo la famosa intervista di Diana Panorama, quella del eravamo in tre in questo matrimonio, era piuttosto affollato e la sua popolarità allora davvero precipitò sotto i tacchi, e poi naturalmente dopo la morte dell'ex moglie nel 97, quando gli indici di popolarità raccolti dai sondaggi dicevano, lo collocavano al 4%, insomma con il 4% non si regna, anche se non è il popolo che ti nomina, però i sovrani d'Inghilterra sanno bene che la corona magari te la dà Dio, ma il popolo te la può togliere, e lui ne era consapevole. Però da quel disastro successivo alla morte di Diana ha saputo tirarsi fuori, ad esempio dando prova di una seria, vera, autentica umanità, soprattutto nella educazione e nel prendersi cura dei figli che erano rimasti orfani. Questo è stato molto importante per risalire la china della popolarità perduta, questo lo ha aiutato moltissimo, e poi la gente ha cominciato a capire e ad apprezzare la serietà del suo comportamento sui temi sociali che stanno più a cuore a tante persone, perché se, bisogna vedere se è vero che tra i giovani è meno popolare o meno amato. Io penso che tra i giovani inglesi, che sono invece molto attenti ai temi ambientali, alle questioni di giustizia sociale, un sovrano come lui che mostra attenzione a questi temi possa invece recuperare consensi più di quanti certamente ne raccoglie in un, stavo per dire in un elettorato, ma è così, in un elettorato conservatore che lo considera una specie di traditore. Poi naturalmente c'è il problema appunto del destino della corona. La verità è che in un tempo in cui l'anacorona appare un anacronismo, ci vorranno idee nuove, soprattutto idee innovative per conservarla anche in questo secolo e magari consegnarla nel 22° secolo a qualche pronipote. Punto di paragone a cui rapportare e raffrontare ogni comportamento dei suoi successori, e anche la grandezza ha qualche svantaggio.
Chiudiamo davvero. Da autore, Antonio, di Carlo III, Il destino della corona, per Spelling & Kupffer, questo tuo volume, qual è davvero stato il lato più appassionante e, se vuoi, anche curioso di questo volume per te?
Nella presentazione il mio amico Paolo Del Debbio ha detto che ho steso Carlo sul lettino dell'analista. Ecco, e un po' mi rendo conto, sì, e un po' mi rendo conto, ma me ne sono reso conto solo quando ho finito, perché in effetti è stato come se io avessi intrattenuto in tutto il tempo della stesura di questo libro un dialogo costante con quest'uomo, di cui ho cercato di individuare le debolezze e i punti di forza. E la cosa che mi ha colpito di più è stata la capacità, che è un po' un messaggio alla fine dei conti. Non è vero che si nasce in un modo e si muore nello stesso modo. Abbiamo le risorse e la capacità per cambiarci. E Carlo III, nella vicenda estremamente complicata e difficile dell'esistenza, è la prova che cambiarsi effettuare un processo di cambiamento su se stessi è una cosa che si può fare. Questo mi ha affascinato moltissimo.
Sulla scia di quest'ultima analisi ringrazio davvero di cuore, come sempre, per la competenza e la profondità Antonio Caprarica, che spero di rivedere prestissimo per parlare sicuramente di un nuovo volume. Grazie Antonio, buon lavoro.
Buon lavoro a te e naturalmente agli ascoltatori. Buona estate. Antonio Caprarica, a tutti gli amici di Stella FM.